Vi manderò sul vostro registro elettronico questo testo che in pratica è uno dei miei appunti che prendo quando navigo su internet e poi faccio delle scoperte, diciamo. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di studiare l'evoluzione della copertura nevosa sul velino al trascorrere del tempo, durante i vari anni. Cioè, qual è l'ultimo giorno in cui vediamo la neve sul Monte Velino? Ci sono due modi per farlo. Il primo è andare sul tetto tutti i giorni e sperare che tutti i giorni sia perfettamente sereno e guardare verso lì. Il secondo, per ora ho trovato questo, è questo sito qui, HTTPS, molto lungo, sta alla quinta, sesta riga, giù, eccolo. Devi copiare tutto quanto. Io credo, se ti fermi un attimo qui, credo che questo 14,08 sia alla fine un numero che noi ritroviamo, abbiamo ritrovato anche su Roma, eccetera. Allora, quelle sono le coordinate, 12,67 perché il velino è più a est di Roma, 41,8 più o meno la stessa latitudine, però questo 14 deve essere la quota sul geoide. Di che cosa? Non della vetta del velino, ma il livello del geoide che sta lì. Allora, il geoide che cos'è? Vi ho detto che la Terra è una sfera, quindi usiamo un geoide che è uguale per tutti i punti della Terra. Poi si sono accorti che il mare non si dispone seguendo una sfera, ma si dispone con dei bozzi che dipendono dalla distribuzione della massa al di sotto della Terra. Quindi se avete un continente, il continente ha più massa, il filo a piombo addirittura va inclinato verso il continente, quindi c'è un'inclinazione della superficie. E hai una queste sono ingrandite, sono fatte in eccesso queste deformazioni, però c'è una superficie fatta in questo modo. Quindi non hai una terra sferica, ma è una... Allora, che succede? Che se io dispongo l'acqua, quindi niente montagne, niente di niente, la dispongo su questa superficie, l'acqua qui è più alta di qua, addirittura di una trentina di metri. Ma com'è possibile? L'acqua si dispone in forma inclinata come su una montagna? Sì, perché qui c'ha più massa che l'attira e quindi può stare anche inclinata. È una cosa sconvolgente. La prima volta che io mi sono reso conto che le cose stavano così è stato sconvolgente. Adesso quella pagina web che vi ho detto, ecco, qui è disegnato lo schema, vedete? C'avete la superficie dell'acqua che di fatto è inclinata perché il filo a piombo qui sta in questa direzione. Quindi si cercano gli studi col filo a piombo, che hanno un nome ben preciso, come si dice? Gravimetria. Sono fatti non tanto perché siamo tutti amanti delle superfici matematiche o cose del genere. In realtà, da un certo punto in poi, questi studi sono stati fatti per trovare le miniere di metalli senza dover scavare. E sulla Luna sono stati fatti tutti quanti questi studi, già si sa dove stanno le miniere sulla Luna. Quindi non si perderà tempo, si andrà dove sta ciò che porta soldi. Quindi sì, sono fatte per amore della scienza, quello che faccio io magari è più vicino a quello dell'amore puro per la scienza, che però è un interesse per la conoscenza, ma questi studi hanno tutti un risvolto economico utilissimo. Allora, questo è il geoide, vedete che il geoide passa sotto le montagne, e diciamo che in qualche modo è tangente al mare in ogni punto, ma il mare c'ha dei punti, c'ha dei dislivelli il mare. Pensate che la corrente del Golfo, che è la più grande che c'è, ha un dislivello di un metro. Il centro è più alto di un metro del lato. C'è un fiume di 2000 km di larghezza, ma è così, a schiena d'asino. Allora, andiamo in quel link lì e vi presento il lavoro che stanno facendo i vostri colleghi, che stanno qui. Loro hanno preso... In realtà il lavoro, diciamo, lo dobbiamo completare ancora, non è del tutto finito, però hanno preso questo sito che è una combinazione di due satelliti, americani. Vedete, si intitola WorldView Earth Data NASA.gov. E questo qui è il Monte Velino visto da satellite. Adesso qui si può appunto ridurre le dimensioni con meno e più. Vedete l'Italia. Allora, il Monte Velino, il gruppo del Monte Velino è questo. Questi sono i laghi Bracciano, Bolsena e Vico. Qui abbiamo Roma. E qui è l'Adriatico. Lo scopo di sito mette insieme due satelliti, almeno due satelliti della NASA, che dal 2000 al 2021 hanno fatto immagini giornaliere della nostra penisola. Adesso quello che a noi interessa è vedere la data in cui sparisce la neve sul Velino. Allora, per fare questo, qui c'è il contatore, diciamo, si può andare avanti e indietro di un giorno, oppure si può digitare sulle cifre, invece di 2021 mettere per esempio 2000, cioè si leva l'anno. Vedete che ogni giorno abbiamo una diversa situazione di nuvole. E l'anno scorso, se vai indietro di un giorno e poi ingrandisci un pochetto, allora vedete che qui non sembra esserci per niente neve. Qua sopra scrivi Monte Velino di nuovo, così vediamo dove sta il marker del punto. Provincia dell'Aquila. Allora, questo è il punto che noi dobbiamo tenere d'occhio. Da satellite si vede la neve? Allora, il 20 maggio del 2020 non sembra che si vedesse un bel niente. Andiamo indietro di qualche giorno, non di mesi. Allora, di mesi la vediamo sicuro perché già la neve c'è. Allora, questo giorno qui c'erano le nuvole, quindi non possiamo sapere quando c'è la neve. In questo giorno, allora, bisognerebbe spostare questo pallocchetto perché dà un po' fastidio. Prova a draggarlo via. Vabbè, così sta bene. Allora, noi sappiamo che questo è il Velino. Torna indietro di un giorno e fai così fino a quando non vediamo un segnale significativo. A certi giorni ci sono le nuvole e il satellite le mantiene, le nuvole, non le può levare. Certi giorni, certe volte abbiamo una sequenza di nuvole abbastanza lunghe. L'anno scorso io ho notato nelle mie osservazioni che il 17 e 18 c'è stata AFA. Quindi vedete che la situazione dell'AFA a Roma è una cosa che si vede in modo particolare a livello di nuvole. Adesso, questo è sempre il Velino, siamo al 7 maggio, vedete, questa è neve. Sì. Qui c'è ancora neve. Poi adesso vai indietro di un mese intero. Vedete quanta neve c'è un mese prima. Cioè il Velino è tutto innevato fino alla base. Ancora indietro di un mese. Vabbè, qui è capitata le nuvole, quindi bisogna cercare il giorno in cui non si vedono. Ecco, vedete che a marzo, essendo ancora prima, le precipitazioni nevose sono consistenti su Monte Velino, si vede anche il Monte Sirente da quest'altra parte. E questo è il massiccio del Sirente, qui abbiamo la Maiella. Adesso vai indietro ancora di un mese, facciamo un mese per volta per vedere la prima data in cui invece si vede la neve. Arretra perché sicuramente a gennaio la neve già c'è, però a dicembre io andrei avanti qualche giorno perché dicembre facilmente la neve ancora non c'è. Allora, questo studio fatto da immagini da satellite che hanno un pixel di 30 metri, potete scoprire che le dimensioni del pixel sono 30 metri, ci consentono di capire, ecco qui già si vede che c'è stata la nevicata, quindi il 12 dicembre già c'era la neve, nel 2020, dovresti andare al 2019 però, perché eravamo, cioè non è andato avanti, non è andato indietro di un mese. E allora ci sono delle cose che vogliamo capire. Dove la neve c'era, quindi va indietro in novembre, la neve, qual è la data in cui compare la neve per prima e qual è la data in cui la neve sparisce perché viene fusa dal sole. Il risultato finale di questa ricerca sarà che in 20 anni, perché guarderemo tutte le date dal 2000 al 2021, in 20 anni, prendiamo solo la data in cui finisce la neve, le date cambiano. Allora, se c'è il riscaldamento globale, uno si può aspettare, vedete che al 26 novembre c'era già una nevicata, però è poca cosa. Infatti le prime nevicate sugli Appennini, da quando io vado su in montagna, sono sempre state ai primi di novembre. Prima no, cioè c'era una nevicata sporadica, ma poi si asciugava. Allora, cosa significa questo? Se vogliamo studiare il clima, 20 anni non sono abbastanza, però se c'è il riscaldamento globale noi ci potremmo aspettare che in 20 anni la data in cui l'ultima neve sparisce sia arretrata. Quindi se spariva, metti conto, il 30 maggio nel 2000, nel 2020 potrebbe sparire il 1 maggio, vuol dire che fa più caldo. Mi seguite su questo? Allora, questa è la prova che noi vogliamo fare, quindi andiamo a vedere per tentativi ogni giorno quando a 2487 metri sul livello del mare, che è la punta del velino, rimane la neve. Lo vedremo su tutto l'arco dei 21 anni a disposizione. Io già so che la risposta non è che ci si sta riscaldando. Lo so già. So che ci sono dei cicli locali che dipendono però in realtà dal sole. Quando il sole ha macchie solari, questo è anticipato. Quando il sole non ha macchie solari, la data di scioglimento dell'ultima neve arriva a giugno, quando non ha macchie solari. Infatti volevo accogliervi dentro al laboratorio, l'abbiamo preparato, però nel laboratorio non ci abbiamo questo, quindi non potevamo farvi vedere quest'altra parte. Però nel laboratorio abbiamo il telescopio puntato, non sul sole perché adesso se n'è andato, ma avevamo questo ambientamento di questo discorso che ti porta dalle montagne al sole. In India, tornando e chiudendo il discorso da cui siamo partiti, quello dell'Everest, in India il sole determina la parte climatica dei monsoni, che sono dei venti periodici. I monsoni fluiscono dall'Oceano Indiano verso il subcontinente indiano, quindi verso il continente asiatico, iniziano, diciamo, tra qualche giorno, agli inizi di giugno inizia il monsone. Quindi la salita sull'Everest fu fatta, i tentativi della salita sull'Everest furono fatti nei vari anni, quando si capì, insomma, che era la montagna più alta della Terra. Furono fatti quando ebbero l'accesso dalle varie parti. Qui abbiamo la parete nord, che è in ombra in questa immagine da satellite. E bisogna accedere, ma le vallate non è che sono così agevoli da raggiungere. I tentativi devono essere fatti prima dell'inizio di giugno oppure molto dopo il monsone. Quindi prima dell'inizio di giugno la spedizione inglese, che fu la prima che ebbe successo nel 1953, Hillary e Tenzing salirono l'ultimo tratto da soli, il 29 maggio. Nei giorni successivi fu impossibile anche vedere la vetta, quindi il monsone era arrivato e era finita la possibilità. Il problema è che su queste montagne, a 9.000 metri di quota, la temperatura già di per sé è 50 gradi sotto zero. Quindi la sopravvivenza non è tanto l'assenza dell'ossigeno che rende, la scarsezza dell'ossigeno che rende faticosissima l'impresa della salita, ma è che un qualunque vento a 50 gradi sotto zero mette in pochissimi istanti in pericolo la vita per assideramento. E quindi bastava un'azione, un errore materiale proprio, per portare al fallimento e alla morte immediata quelli che stavano facendo la scalata. Se leggete le cronache delle salite sull'Everest e sul K2, scoprite che i morti sono stati tantissimi e le cause sono state tantissime, anche imprudenza, ma a forza di leggerli uno chiama imprudenza qualche cosa per cui magari loro tutta la vita volevano salire su questa montagna. L'altra montagna che fa parte della storia italiana è il K2. Il K2 si trova sulla catena del Karakorum e ha mantenuto il nome topografico. Cioè i topografi lo chiamarono Karakorum 2, abbreviando in K2 la cima. Poi c'era K1, K2, K3, ancora ci sono queste denominazioni. Però il K2, no, al K2 non hanno voluto dare, no, questo è un quartiere, al K2 non hanno voluto dare il nome del... Non hanno voluto dare il nome Chogori oppure il nome Kuojir, perché ogni paese dava il nome suo a questa montagna che vuol dire la grande montagna. Vediamo dove ci porta Google Maps. Ecco, questo bellissima questa immagine che si vede in questo modo. Il K2 visto dal versante nord è una piramide di 4.000 metri d'altezza che si erge su un plateau di 4.000 metri già di quota. Rispetto al Cervino, che è 4.000 metri ma si erge di 2.000 metri sul monte circostante, sull'area circostante, è alto due volte tanto, ma la massa di pietra è otto volte tanto ed è soltanto a partire da 4.000 metri, quindi questo si riteneva inaccessibile. Gli italiani nel 1954, il 31 luglio, perché lì i monsoni sono diversi, il 31 luglio sono riusciti ad arrivare in cima al K2. La chiusura di questo argomento di oggi è: K2 viene misurato dai topografi a 8611 già alla fine dell'Ottocento. I problemi che c'erano stati, il K2 è ancora più lontano dal mare, quindi bisognava fare reti trigonometriche estremamente lunghe per avere la quota. E poi era completamente inaccessibile. Il K2 è veramente una cosa pazzesca per arrivare a vederlo. Infatti i primi che l'hanno visto, Sir Francis Yong Gasband l'ha visto nel 1890. Immaginatevi un po'. Nel 1986 una spedizione canadese fa l'Everest e il K2. Usano per la prima volta il GPS. Vi ho detto che cos'era il GPS all'epoca, i ricevitori, cioè cose proprio... Ed uscì una notizia che noi, penso, ci ricordiamo, noi adulti diciamo, ci ricordiamo, perché disse questa notizia sui giornali, diceva il K2 è più alto dell'Everest. hanno misurato con il GPS, è venuto fuori 8.000, 9.000 metri, oltre 9.000 metri si diceva.
È urgente.
Allora, sto finendo ragazzi, resistete un altro po'. Il K2 quindi veniva annunciato essere la montagna più alta della Terra e non l'Everest. Che succede? Gli italiani organizzano una spedizione topografica, trigonometrica e alpinistica. Il direttore era Agostino da Polenza, ma il partecipante più importante era il professor Ardito Desio, 90 anni nel 1987, il quale era già stato al K2 nel 1929 a fare una ricognizione per conto era la spedizione del Duca di Spoleto, siamo ancora all'epoca delle spedizioni, diciamo, principesche che si facevano sul K2. Lo Sperone Abruzzi, che è stata questa parte, è il punto che è stato battezzato così dal Duca degli Abruzzi, a cui è dedicato uno dei ponti di Roma, il Duca Amedeo di Savoia Aosta. Allora, ed era la parte che si riteneva più accessibile, tra virgolette, se possiamo definire accessibile il K2. Desio va nel 29, nel 54 guida la spedizione con cui l'Italia vince il K2, la prima spedizione al mondo che arriva in vetta al K2. C'è un solo morto, che è una guida valdostana, Pusciozz, che muore al campo base perché mal di montagna, non sapevano come si curava e né che veniva. E lui è abituato al Monte Bianco, però è lì a 6.000 metri e muore. Però non ci sono stati incidenti eccessivi. E, parentesi nella parentesi, la spedizione la volevano fare di due tipi, una scientifica e una alpinistica. E diceva il direttore scientifico è il professor Desio, e l'alpinismo mettiamo un alpinista, insomma uno che si occupa di quello come direttore. Desio si oppose dicendo non è possibile avere due direttori, e ebbe ragione. Ancora adesso, se andate a cercare su internet le polemiche sulla salita al K2, se lo fece Bonatti, se aveva portato Walter Bonatti passò una notte a 8.300 metri in bivacco per portare le bombole a Compagnone e Lacedelli che arrivarono in vetta. Però poi la consegna era non parlate di quello che è successo fino a 3 anni dopo. Cioè io non pensavo che esistessero le regole così stringenti, ma erano state fatte bene. E vi dico, ancora oggi ci sono polemiche su quella spedizione al K2. Dopo che gli italiani arrivarono al K2 passarono 30 anni prima che riuscirono a ritornare su, perché ogni volta si fermavano a un certo punto per un incidente. È terribile il K2. Allora Desio a 90 anni ritorna e rimisurano col GPS le quote dell'Everest e del K2, ristabilendo l'ordine, ma facendo capire che quelle misure precedenti erano state prese un po' amatoriali. Bisognava andare coi potenti mezzi del CNR. Ecco, io con questo, ragazzi, con questo io ho concluso la parte alpinistica. Concludo dicendo che il 29 maggio, cioè domani, non solo è l'anniversario della salita sull'Everest, ma è anche l'anniversario dell'eclissi che 2 anni fa presentammo in Aula Magna, perché era il centenario dell'eclissi di Sole con cui si provò che la luce orbita intorno alle masse, la massa del Sole in questo caso, come prevedeva Einstein. Quindi il 19 maggio c'è una coincidenza, diciamo, di misure di alta precisione sia sulle montagne sia sulle stelle, per vedere come i raggi del Sole si piegano per la gravità. Sulle montagne invece vediamo come i raggi del Sole si piegano per la rifrazione. Infatti se c'è atmosfera più densa, quello che c'è tra noi e questa atmosfera più densa ci appare più in alto. E quindi hanno impiegato 2 anni a capire quanto era alto l'Everest. Per arrivare a quei numeri là ci sono voluti 2 anni. Come? Ma i dati ce l'avevano, una misura ce l'avevano. Che se i professori vi danno un compito, voi lo fate in 2 anni e avete chiuso.
Quello sì.
Ma nella realtà ci vogliono 2 anni. Quando le cose sono complicate, pure per l'eclissi di Eddington ci vollero un anno buono di analisi dati. Quando furono tirati fuori questi dati, da d'amblée il personaggio più famoso del mondo si chiamò Albert Einstein. Però dopo 2 anni dei calcoli, pure lì.
Qui Michael
Rogers. Ragazzi, grazie per l'attenzione, davvero. Grazie ai professori di aver organizzato questa bellissima cosa.